ogni venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. E buongiorno, buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui in diretta negli studi romani di Radio Città Aperta. Io sono Ludovica Valori, come annunciato ovviamente dalla sigla. Dopo di me alle 14 in punto Vanessa Nex con il suo Next Generation, il programma dedicato al gaming, e dalle 16 Gianluca Polverari con il suo seguitissimo Altern Italia dedicato alla musica indipendente italiana. Noi abbiamo due ospiti, poi vi racconterò bene chi sono, ma io voglio cominciare, voglio mandare un pensiero di grande forza, di grande positività al nostro collega Vanni Maddalon. Forza Vanni, sta passando un momento difficile. E insomma, siamo tutti con te. Adesso ci ascoltiamo questa Lilies dalle Warpaint per te. Con questa Lilies, e ci sono state un po' di nuove uscite in questi giorni, quindi noi siamo sempre, cerchiamo di essere molto attenti, specialmente al mondo della musica italiana, e quindi ora vi facciamo ascoltare questo brano che si chiama Il Mondo Nuovo, da Francesco Bianconi dei Baustelle, ecco, perché tutti ci dicono non sarà più come prima, sarà un mondo nuovo, parliamo di un futuro migliore, ma chissà quando arriva e soprattutto ci riusciremo a crearlo questo mondo nuovo, non lo sappiamo. Intanto ascoltiamoci questa, Il Mondo Nuovo, dalla voce di Francesco Bianconi.
Balla per i corvi e la paura, per il buio la pianura, per i fuochi a Notre Dame. Canta della morte, dell'amore, perché tutto è da rifare con la guerra che verrà. Ride e poi precipita nel mare, fino ad Atlantide va. Lascia bruciare le religioni e l'urit. Sente dolore, chiede se è giusto così. Sputa e risponde di sì. Il nuovo mondo è già qui. Si avvicina nella nebbia, la mondina si è perduta e lui lo sa. Contro il paradigma di pensiero, l'orizzonte, il cielo nero, se ne innamorerà. Non farà più in tempo ad ascoltare tutti i vinili che ha. Passano gli anni, l'odio, l'hip hop e Godard. L'uomo e la donna restano soli in città, nudi col freddo che fa. Ma il nuovo mondo verrà con l'estate. Senza di male dentro l'Islanda o in quell'inferno che si agita nella materia e fa circolare la storia lungo i viali del vuoto senza spiegare.
Particolare, questo arrangiamento così ricco di archi, di aspetti un po' recitativi e un po' sinfonici, da Francesco Bianconi. Questa era Il Mondo Nuovo. E allora, dato che io mi appresto a collegarmi con il nostro primo ospite, vorrei, prima di farvi parlare con lui e anche di ascoltare il suo nuovo singolo, mi ascolterei il singolo precedente, perché così cominciamo a conoscerlo. Edo da capo, e ora ci ascoltiamo il suo Mille Cose.
Per non pensarti, anche se hai tutto di me, il mio sorriso non c'è. Ma poi perché dovevo proprio stare? La solitudine per restare solo con me. Sempre mille cose. perché dovevo proprio stare. Che anche se hai tutto di me, il mio sorriso non c'è. Volevo fare sempre mille cose e non è facile abbandonarsi e non è facile dimenticarsi. Volevo dire sempre mille cose.
Cose, questo era il singolo precedente del nostro primo ospite di questa mattina a Valori in Corso, Radio Città Aperta. Diamo il benvenuto a Edo Da Capo. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
È un piacere sentirti. Ecco, insomma, le hai imparate queste tante lingue che volevi imparare?
più o meno sì, cioè, ne conosco un paio così, però
va bene,
vorrei conoscerne molte di più.
Senti, allora, Edoardo, giovane cantautore, tarantino, tu sei qui a presentarci il nuovo singolo, però io vorrei parlare un po' della tua storia, perché appunto tu hai 25 anni, ma so che hai fatto già tante cose e soprattutto hai fatto anche il busker, hai fatto l'artista di strada in Grecia, in Italia, ma raccontaci un po' com'è stata questa tua esperienza.
L'artista di strada l'ho fatto in Grecia a Salonicco un po' per sopravvivenza, perché non avevo soldi. C'è anche un bellissimo aneddoto di questo, che avevo solamente 20 euro e ho preso 10 euro un microfono bruttissimo, tra l'altro, 5 euro le pile del mio amplificatore, e sono andato così a rischiare, ho detto no, devo sopravvivere. E ho vissuto un paio di mesi in questo modo. A Bologna invece l'ho fatto un po' per combattere la timidezza. Erano due motivi un po' diversi.
Effettivamente è un'ottima scuola la strada per battere la timidezza. Te l'ho chiesto perché anche io ho dei trascorsi da basket e anche io in Grecia, pensa, anche io a Salonicco ci sono passata e devo dire che quando ho fatto io questa esperienza era un po' complicato, nel senso che c'era un po' il fatto di suonare ai tavoli dei ristoranti eccetera, però proprio mettersi all'angolo della strada e suonare, insomma, facevano un po' fatica a capire il senso della cosa le persone che passavano.
Invece ancora tu... adesso, ecco, infatti vedi. Ero uno degli unici praticamente. A Bologna invece è una giungla.
Sì. Diciamo che insomma i greci comunque hanno un rapporto fortissimo con la musica, per cui non vogliamo assolutamente intendere che non apprezzino. Senti, comunque sei passato poi tra l'altro dallo scrivere in inglese al decidere poi di scrivere in italiano. Com'è stato questo passaggio? Perché molti bravissimi cantautori non hanno il coraggio di fare questa cosa, perché è chiaro che è diversissimo, no, l'effetto, e con l'inglese si spalancano un po' più di porte. Ci vuole forse un po' più di coraggio a cantare in italiano?
Sì, infatti come è stato il passaggio avrei detto difficile, doloroso, diciamo, in inglese secondo me hai un po' più di libertà di scelta, puoi spaziare un po' di più anche musicalmente, in italiano devi un attimo renderti conto di quelle che sono le musiche attuali, devi comunque entrare in un certo quadro musicale, ecco, in una certa scena musicale.
Certo.
Invece l'inglese secondo me ti permette di sperimentare un po' di più. Il passaggio è stato un po', devo dire, anche voluto, perché ho scritto un rimpatrio forzato appunto dalla Grecia a causa del Covid.
Ecco.
In Italia.
Ah, per quello sei tornato, detto, vedi?
Sì, altrimenti a quest'ora non so. Cioè.
Avresti la cittadinanza greca, magari, chissà.
Ah, magari, magari, mi sono trovato davvero bene. E quindi questo, un po' difficile, devo dire, scrivere in inglese è un po' più, crea un po' più di distacco, perché molta gente magari che ti conosce non capisce quello che dici, invece in italiano anche mamma e papà riescono a capire quelli che sono i tuoi sentimenti, quindi hai un po' più di timidezza, un po' più di difficoltà, ecco, a farlo. Almeno questa è la mia esperienza.
Certo, però poi comunque hai preso un po' il via e ora continuerai a scrivere in italiano oppure ti dividerai tra italiano e inglese?
No, ho dei brani in inglese, però li ho accantonati, adesso sto già per produrre il terzo brano, che è in italiano appunto, sì, ne ho un bel po' in italiano in realtà, quindi magari mi concentro prima su di quelli.
Certo. Certo. Senti, come sta andando? Tu quindi sei adesso di base a Bologna, come sta andando la situazione per la scena musicale in questo momento in cui non si capisce bene se si riparte, non si riparte, si può suonare, non si può suonare? Ecco, come state vivendo la situazione?
È un po' incerto in realtà, perché c'era anche qualche locale insomma disponibile, però ancora non sanno bene come gestire una possibile affluenza di gente o... perché comunque bisogna stare seduti, quindi non si può stare in piedi, solo all'aperto, e quindi c'è magari il rischio che qualcuno possa avere più numeri di quelli, certo, che se ne possano avere. Quindi come gestire il flusso di gente ancora non si sa, e quindi secondo me è ancora un po' tutto in stand-by, almeno dalle pochissime esperienze di queste ultime settimane di alcuni proprietari di locali, mi sembra di capire che è ancora molto tutto in stand-by. Secondo me per noi emergenti sarà ancora più difficile, perché la gente vorrebbe riempire i locali.
Certo.
Quindi, ecco, se suonasse qualcuno di un po' più conosciuto, forse riuscirebbero anche un po' a rientrare più nelle spese. È un po' dura, è un po' dura.
Certo, lo so, dobbiamo resistere un po' tutti. Senti, parliamo adesso del nuovo singolo, Tutti i musei che non abbiamo visto. C'è una copertina anche molto interessante, perché è molto piena di cose, no? È la classica cameretta, però con dei poster alla parete, tra cui quello bellissimo con James Dean che cammina sotto la pioggia, che se vuoi è un po' un riferimento a un passato, a una figura sicuramente immortale, quella di James Dean, l'eroe, il ribelle senza una causa, no? L'eroe della gioventù bruciata. Come mai avete scelto di mettere un suo poster in questa cameretta?
Già un po' di suggestione, creare anche un po' di disordine in realtà, ecco. Il creare una cameretta strapiena di tutto, con tanti piccoli riferimenti, però disordinati, messi un po' in disordine. Un po' il disordine che ho io in testa in generale, insomma.
Il disordine porta sempre, secondo me, alla nascita di nuove cose. L'ordine cristallizza, quindi io sono una grande fan del disordine.
Vabbè, è quello che cerco di spiegare sempre io, che disordinato non significa sporco.
Assolutamente.
Quindi se la cameretta è disordinata è comunque pulita, quindi bisogna comunque specificare. Sì, era un po' una roba da matti, un po' da disordinati, cioè, per esempio stamattina mi sono svegliato che volevo andare a Ravenna a piedi. Ecco, infatti mi sono fermato all'improvviso, ho detto un attimo solo perché è un po' lontano, sono arrivato, non dico a metà strada, però
vabbè, fantastico.
Sì, è un po' il disordine, ecco, creare un po' di confusione anche nella copertina, ecco.
Certo, anche un po' di imprevedibilità, per l'appunto, perché uno non si aspetterebbe di vedere certi riferimenti che appartengono forse un po' al passato. Senti, un altro tema che c'è nel tuo singolo è quello del dono. Che cosa rappresenta per te?
Quelli sono, non sono una persona molto materiale, però associo ad ogni oggetto di un certo valore, magari associo un ricordo, e il ricordo può essere bello o brutto, e quindi almeno nel caso specifico del brano penso proprio a questo, cioè tutti quegli oggettini magari che si regala, per esempio da fidanzati,
sì,
e che poi magari lasciandosi si ricordano un po' di quei momenti, no?
Poi c'è chi li brucia, chi li distrugge, chi invece li custodisce gelosamente, dipende da tante cose.
Li tengo nascosti,
ah, ecco,
poi li tiro,
vedi,
fuori dopo un po'. Dico, ma guarda, ti ricordi.
E non li cospargi di benzina per poi dare fuoco?
No.
Okay.
Alla fine ogni esperienza secondo me porta a una crescita personale.
No, assolutamente, per carità.
Bene, male. Poi sono giovane ancora, quindi.
Appunto, infatti non volevo dirlo, insomma. No, è molto interessante perché poi appunto il dono è qualcosa che rappresenta molto anche di chi dona, oltre che l'idea che il donatore ha del ricevente, quindi insomma è pieno di implicazioni interessanti. Per esempio, qual è stato il dono più bello che tu hai ricevuto e che appunto non butteresti mai, cascasse il mondo?
Oddio.
Senza fare torto a nessuno, ovviamente.
Ok, dai, allora facciamo una roba. Ok, allora non faccio torto a nessuno, quindi dico il regalo di mia madre.
Ecco fatto.
Sì, forse sarà geloso mio padre, ecco, non lo so. Però il regalo di mia madre, quando avevo 10 anni, siamo entrati in un negozio di musica e io ho detto voglio la batteria.
Grande.
Però non avevamo un po' i soldi per comprarcela. Per comprarla, e quindi mia madre viene con una chitarra, ecco.
E da lì
è partito, insomma, è partita una storia, quindi dai, e quella chitarra non l'andrei per, eppure costa forse 15 euro, 20 euro. Cioè,
e so. Ce l'hai ancora, quindi, insomma, non
sì, è a casa custodita.
In un sacrario.
Assolutamente.
Benissimo, benissimo. Senti, Edoardo, allora, prima di ascoltarci il tuo singolo e di salutarci, ti volevo chiedere, appunto, tu mi stai dicendo che stai preparando un nuovo singolo, ho capito bene, oppure c'è un EP, cosa c'è in pentola?
Esatto. Per il momento un terzo singolo, partiamo da un terzo singolo e poi vediamo, non so, ci sono i brani per un album, però procediamo per gradi, ecco.
Certo.
Vediamo come va, lo produrrò qui tra l'altro, non più a Roma, lo produrrò a Forlì, io in realtà sono a Forlì, non proprio a Bologna.
Ah, ok.
Sì, lo produrrò qui con i ragazzi di Deposito Zero, che è uno studio. Il produttore è praticamente uno dei componenti degli Espagna Circo Est, non so se... Ok, e quindi niente, già sabato ci vediamo un po' in studio e giochiamo un po' con le chitarre.
Beh, quello è infatti è importante sapere che si può fare, quindi buttiamoci a registrare, a produrre cose nuove.
Esatto, prima ci divertiamo e poi vediamo, certo. se c'è qualcosa di buono.
Assolutamente. Allora, per i nostri ascoltatori che ti volessero seguire appunto in tutte le tue prossime produzioni e nelle tue prossime iniziative, c'è una pagina Facebook, vero?
Preferisco Instagram in realtà.
Ah, ok, bene.
Sì, che è Edo da capo, insomma, che come mi chiamo in arte, ok. Dovremmo dire in arte, ok.
Certo.
Devo un attimo abituare. Sì, su Instagram Edo da capo e Facebook lo uso pochissimo in realtà, perché non ho abbastanza memoria per l'applicazione, non per altro. E quindi ho dovuto cancellare uno dei due.
Beh, insomma, ma non è detto che non sia stata una scelta giusta, insomma, visto poi l'impegno che comporta seguire i propri social alla fine, con Instagram, forse è più immediato, no? Più visivo. Senti, ultimissima domanda, ma quali sono i musei che non abbiamo visto? Cioè, che cosa suggerisce questo bellissimo titolo?
Ah, tutti i programmi che avevamo in mente e che sono andati in frantumi, magari uno può pensare a un viaggio anche o in realtà a qualsiasi altra cosa, ma infatti poi nel brano stesso si conclude con tutte le cose che ti ho regalato, i discorsi che abbiamo montato, fa un po' riferimento a questi tutti i musei che non abbiamo visto, cioè tutti i discorsi che si fanno, tutti i progetti che sono delle vere e proprie montature. Ecco, quindi vorrei andare lì con te, passare questa giornata.
Certo.
Una volta che una storia finisce, in realtà poi alla fine va tutto in frantumi e restano semplicemente dei musei, come dei luoghi, come dei ricordi che non abbiamo visto e non vivremo mai.
Certo. Però hanno un loro valore, appunto, come abbiamo detto. Benissimo, allora Edo da capo, ti ringraziamo da parte di tutti gli
Grazie
ascoltatori di Radio Città Aperta. Vi ricordiamo che troverete il podcast di questa intervista tra poco nel pomeriggio sul sito di Radio Città Aperta. Grazie, a presto.
Grazie a te, buona giornata.
Grazie. Adesso noi ci andiamo ad ascoltare questa Tutti i musei che non abbiamo visto da Edo da capo.
Sei andata via, e ho dimenticato tutto ormai. È passata anche la nostalgia. se mi volevi bene, non dovevi lasciarmi cadere. E mi facevi stare male, anche se mi volevi bene, mi hai lasciato solo per strada.
Le cose che ti ho regalato. Ma ragazzi, ovviamente io scherzo quando dico di dare fuoco ai regali degli ex, eh? Non credo di averlo mai fatto, insomma, forse, ecco, la tentazione ce l'ho avuta a volte, però no, poi anche io ho ricevuto spesso degli strumenti musicali, quindi non avrei mai osato distruggere degli strumenti. Rimaniamo un po' nella musica italiana e ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo della cantautrice Miglio. Abbiamo parlato di viaggi, di movimento, quindi ascoltiamoci questa sua Autostrade.
Il cielo di Milano stasera sembra spento. Ridammi il tempo indietro, quello che mi hai rubato. Mi perdi ancora in mezzo a tutti quei discorsi, come fossero esplosioni. Sento il freddo che si agita sui polsi e adesso non riesco neanche più a immaginare, e i pensieri sembrano quasi finti, come la luce artificiale. Fammi uscire dalle cose che non so spiegare.
questo era Miglio con la sua Autostrade. Oddio, mi inquieta un po' il pensiero di una persona con le braccia grandi come autostrade. Poi bisogna capire se bisogna pagare il pedaggio, insomma. Va bene, perdonatemi, fatemi passare queste piccole battute, insomma, molto molto interessante il suono di questa cantautrice. Continuiamo a rimanere in Italia, perché vi voglio proporre un'altra cantautrice molto brava che ha anche partecipato al contest per essere sul palco del 1° maggio di quest'anno. Non ci è andata, ma io penso che davanti a sé abbia una bella strada piena di soddisfazioni, perché mi piace molto come scrive, l'ho anche vista dal vivo e ha molto molto coraggio, molta personalità. Parliamo di Benedetta Raina, ci andiamo ad ascoltare la sua Canzoni d'amore qui a Radio Città Aperta.
Non so scrivere canzoni d'amore, forse perché quello vero non l'ho mai provato, e forse mai lo proverò, e forse mai lo proverò, forse mai io cadrò in quel baratro, forse mai lo proverò, forse mai lo proverò, forse mai io cadrò, se non mi butto, se non mi butto. Troppe volte è stato già cantato, e forse mai le troverò, e forse mai le troverò le parole più giuste per dirtelo, e forse mai le scriverò, e forse mai le scriverò, forse mai le scriverò. Quindi le butto, quindi le butto via. Perché i giorni nostri è un concetto un po' scontato, e forse mai lo ammetterò, e forse mai lo ammetterò. Con te mi butto
Canzoni d'amore da Benedetta Raina, giovanissima cantautrice e musicista italiana. Insomma, appunto, noi prevediamo delle belle soddisfazioni da parte sua. E da lei passiamo invece a un'altra artista che da poco ci ha regalato un nuovo brano. Lei è una grande pianista classica, ma che riesce poi a conciliare anche il suo amore per la musica classica con delle performance molto particolari, molto moderne. Stiamo parlando di una grande amica di Radio Città Aperta, spesso ospite dal nostro Dario Pizzetti, Alessandra Celletti. Andiamoci ad ascoltare quindi questa sua Desert.
My eyes have no more tears.
molto, molto coinvolgente, molto affascinante questa atmosfera creata dalla nostra amica Alessandra Celletti. This river is a desert. È una, come dire, un'atmosfera che ci fa anche un po' pensare a un film di cui si è parlato tantissimo, anche perché appunto ha ricevuto una valanga di Oscar, giustamente. Parliamo di Nomadland, un film fortemente voluto dall'attrice Frances McDormand, che lo ha prodotto, diretto da una regista asiatica, che è la prima donna asiatica anche a vincere un Oscar come regista. Ricordiamo che solo un'altra donna ha vinto un Oscar prima di lei, Catherine Bigelow. Quindi insomma, diciamo che gli Oscar si accorgono raramente delle brave registe donne, ma forse qualche piccolo progresso lo stiamo facendo. Ecco, è un film bellissimo, Nomadland, tra l'altro ha una musica stupenda, quindi se non l'avete ancora visto al cinema o insomma in qualche altra forma che ora non sto a dire, vi invito assolutamente a rimediare, perché è davvero molto molto bello, molto intenso. E rimaniamo, continuiamo a rimanere in Italia con un artista che è anche pittore, che, ecco, parlavamo con Edo da Capo, no, dei i progetti, quello che avremmo voluto fare. Ecco, lui stava per venire a suonare a Roma, poi purtroppo è chiuso tutto, doveva venire anche ospite qui a Radio Città Aperta. Parliamo di Miro Sassolini, speriamo che l'appuntamento rimandato si concretizzi il prima possibile. E lui è anche un bravissimo pittore, quindi veramente parliamo di un artista a tutto tondo, e ci andiamo ad ascoltare la sua dedicata.
Sogno la tua promessa che svanisce.
Molto bella questa dedicata dalla bellissima voce di Miro Sassolini. Noi davvero speriamo di poterlo apprezzare prestissimo in concerto qui a Roma. Forse sono un inguaribile ottimista, non lo so. Io non vedo l'ora di vedere un po' di concerti, veramente è quasi una forma di astinenza. Speriamo che i club possano magari per l'estate creare delle situazioni all'aperto, un po' raccolte, un po' intime, in cui siamo seduti. Sì, va bene, siamo pronti a tutto, però ridateci live, perché così non ce la possiamo fare. Allora, un'altra bellissima voce della musica italiana, che se non ricordo male qualche giorno fa ha anche compiuto gli anni, è Mauro Ermanno Giovanardi. Ce lo andiamo ad ascoltare subito con questa Io confesso, e qui è anche assieme ai suoi La Cruz.
So cosa dirai, lo so di aver sbagliato e sono qui, ma chi non sbaglia mai? Lo so di aver tradito, ma tradire poi cos'è? Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio? Ho una frase sopra il muro, quando l'ho scritta non lo so, non so resistere a tutto, ma alle tentazioni no. So che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che così uguale a me, è un'altra possibilità, io la voglio. Posso farne a meno del tuo amore, impazzirei, ma perdermi tra i sensi mi divora e io non cambio mai. Questa frase è sopra il muro, la cancellerò, non posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così a te, che è così uguale a me, è un'altra possibilità.
insomma, certo, se te la chiedono con con questo sound epico, un po' alla Morricone, un'altra possibilità, forse bisogna anche dargliela. Bellissimo questo brano, veramente coinvolgente, da Mauro Ermanno Giovanardi. C'era anche una bella citazione di Oscar Wilde, no? Posso resistere tutto tranne che alle tentazioni. Sì, la cosa difficile infatti è proprio quella, cari ascoltatori. Allora, io ringrazio tutti coloro che stanno facendo anche dei commenti sulle nostre dirette Facebook, per cui Debora, fedelissima nostra ascoltatrice, che ha apprezzato particolarmente Alessandra Celletti, anche Vito, che mi riempie sempre di complimenti, mi fa arrossire veramente. Poi c'è il nostro Riccardo Mamelli, il nostro super mitico grande conduttore di Non smorzà basta, di Caffè Espresso tutte le mattine, di Notte 80, aspetta che mi manca, e il sabato Swinging Saturday, non ricordo adesso il nome preciso della trasmissione, ora verrò bacchettata aspramente. Allora, naturalmente vi invito ad andare a vedere il ricchissimo palinsesto di Radio Città Aperta, presente sul nostro sito assieme a tutti quanti i podcast dei nostri programmi. E allora, nella scorsa puntata con Michele Neri e Chiara Raggi abbiamo parlato della musica italiana, dell'archivio discografico e di tanti artisti che hanno avuto tante collaborazioni, e abbiamo poi girato intorno per esempio a una band che io amo alla follia, che sono i CSI. Non abbiamo ascoltato niente di loro, a me è rimasta un po' qui questa cosa, quindi mi rifaccio adesso, e quindi ora vi faccio ascoltare questa bellissima A tratti, dall'album Code Mondo, uno dei miei favoriti veramente. Eccola qui.
Percepisco tra indistinto brusio particolari in chiaro di chiara luce, splendidi dettagli minimali in primo piano, più forti del dovuto, e adesso so come fare, non fare, quando, dove, perché, e ricordando che tutto va come va. Come fare, non fare, quando, dove, perché, e ricordando che tutto va come va. Non va, non va, non va, non va. Consapevole di un cucciolo animale, archivio vivente della terra, un battito di ciglia sonnolente racchiude un'esistenza, spazio determinato, costretto, dilatabile, spazio determinato, costretto, dilatabile, mi incanta. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, non c'è. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, non c'è. In toghe svolazzanti e lunghe tonache, divise d'ordinanza, tute folgoranti, in focce sempre nuove, innumerevoli colori, in abiti e le
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Non smorzà, abbassa. Il mercoledì dalle 18 alle 20, Riccardo Mameli e il suo carrozzone, solo su radiocittaperta.it. Ogni domenica dalle 18 alle 20 su radiocittaperta.it c'è Mind the Gap. Punk, post-punk, new wave, synth-pop, psichedelia vecchia, media e nuova, elettronica, musica d'autore, folk, pasticcini, biscotti, maritozzi e trick e track. La domenica dalle 18 alle 20 con Astrid Acciardi e Michele Lucas. Chi ci ascolta vince anche un invito a cena. Forse. Abbiamo già detto quando? Beh, ripetito a Genoant. La domenica dalle 18 alle 20. www.radiocittaperta.it, Facebook Mind the Gap. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
Questa era St. James Infirmary nella versione di Cab Calloway. Questa, diciamo che detto tra noi, è uno dei brani che concorre per la playlist del mio funerale, perché è proprio una canzone bellissima. E ecco, Non so se questo interessa agli ascoltatori, ma perché l'abbiamo ascoltata? Non per questo, ma perché parla di un infirmary, cioè di un luogo di cura, ed è una delle introduzioni perfette, secondo me, che si potevano preparare per questa prossima intervista e per la nostra seconda ospite. Diamo quindi il benvenuto alla nostra carissima amica Irene Rinaldi. Buongiorno Irene.
Ciao, ciao a tutti, contenta di tornare da voi.
Beh, anche noi siamo molto felici e oggi siamo qui a parlare di questo tuo nuovissimo, proprio veramente ancora caldo di tipografia, questo Memoria e futuro della salute in città, sottotitolo Passeggiate nei luoghi della sanità a Roma. Ora io lo mostro a favore di telecamere e tu ci racconti com'è nato questo libro interessantissimo.
Sì, perfetto, grazie Ludovica. Sì, questo libro, guarda, è nato come reazione, se vogliamo, durante il terribile lockdown dell'anno scorso. Erano appunti che negli anni, lo sai, ho lavorato per tanti anni come giornalista nel terzo settore, mi sono occupata di salute dal punto di vista della comunicazione. E l'anno scorso, come tanti di noi, avevo davanti due strade: disperarmi e cominciare a cadere preda di fake news rispetto a questo virus, oppure attivare la testa, informarmi e rimettere un po' appunto anche a posto vari appunti che avevo preso negli anni. E quindi ho sistematizzato tutto questo materiale e da qui ne è nato questo nuovo libro, appunto.
Infatti ricordiamo, insomma, che il discorso della salute è diventato di proprio scottante attualità, ormai si parla spessissimo di proprio di tutte le implicazioni, di cosa può significare avere un sistema sanitario che funziona, degli ospedali che funzionano, quindi anche alla luce di questo è molto interessante il percorso che tu hai fatto, perché Roma è una metropoli e ogni suo luogo di cura, ogni suo ospedale ha una storia veramente molto interessante. Si potrebbe partire forse dall'ospedale più antico, che è il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Che dici, Irene? Ci puoi raccontare qualcosa di questo luogo bellissimo sulle sponde del Tevere?
Sì, diciamo che appunto è proprio il Santo Spirito che mi ha, oddio scusate, una ripetizione, che mi ha ispirato, però in questo caso ci sta.
Se non ispira lo spirito.
Se non ispira lo spirito.
Ti è venuto in sogno, perché poi ricordiamo, infatti, tu racconti che questo stesso ospedale venne costruito dopo un sogno.
Sì, infatti, ecco. Guarda, mi sono documentata, sono veramente degli aneddoti molto, molto simpatici. Perché il Santo Spirito mi faceva da una parte ispirare e dall'altra arrabbiare? Perché appunto tutta questa massa di fake news sulla salute, eccetera, dico, ma accidenti, noi abbiamo a Roma l'ospedale più antico d'Europa, l'intelligenza rispetto alla medicina, alla divulgazione scientifica, alla valorizzazione della medicina, è nata proprio qui a un chilometro, tre chilometri, dai, forse un chilometro e mezzo da casa mia. E quindi ho detto no, non è possibile. È ora di scrivere un libro che ricordi anche il nostro patrimonio storico, artistico. Io lo sai, sono una sociologa urbana, non una storica dell'arte, ma appunto per quello la sociologia urbana che cosa ci suggerisce? Appunto di mettere in evidenza le relazioni fra le persone e i luoghi, no? Spesso sentiamo parlare di comunità, ecco, che cos'è la comunità? Essere consapevoli come cittadini anche delle funzioni che hanno avuto alcuni edifici, alcuni luoghi, no? Ecco, gli ospedali come i manicomi e le caserme fanno parte della città esclusa, se ci pensiamo, dal
certo,
turismo, no?
Certo.
E è proprio questo che io, anche grazie al capitolo curato dal dottor Angelo Tanese, che è responsabile, ricordo, dell'ASL, cioè responsabile, direttore dell'ASL Roma 1 e quindi del Santo Spirito in Sassia, ho riflettuto, cioè, sulle funzioni culturali che possono avere questi luoghi.
Certo, e poi tu racconti anche che presto nascerà un museo all'interno del Santo Spirito.
Sì, diciamo, quello è il museo della medicina, già c'è, però magari non è molto valorizzato, non molto conosciuto, ma così anche altri ospedali, altri musei all'interno degli ospedali, certo, non moltissimo conosciuti, come il Museo della Mente.
Assolutamente, certo, Santa Maria della Pietà, che è una vera e propria cittadella. E ecco, se voi magari qualche volta vi è capitato di arrivarci, magari in bicicletta, avete fatto delle passeggiate nei suoi viali, io percepisco fortemente proprio la sua storia, il passato, le persone che hanno vissuto lì, perché è stato un luogo anche di grande dolore, di grande sofferenza.
Infatti quello che ho cercato, spero di esserci riuscita, vedremo di anche portare attraverso la scrittura rispetto a questo libro, è coniugare la sofferenza e il dolore con un termine che evoca tutt'altro, il turismo, no? Dice, ma come, il turismo sanitario evoca dolore, sofferenza, anche morte, no? È inevitabile. Ma appunto per quello invece, secondo me, poi gli studi che ho fatto sono quelli, è proprio riconnettere queste storie alla città che ci fa vedere gli ospedali da luoghi di cura come luoghi di contenitore, come dicevi tu, anche di tante storie,
certo,
di tante storie di vita. La cosa toccante nella mente sono anche gli scritti, i diari, le lettere delle persone che hanno transitato in quel luogo, no?
Certo, certo.
Ecco, ecco.
Diciamo che è interessante anche il percorso che tu fai all'inizio del libro, perché racconti come si è arrivati all'idea dell'ospedale, perché l'ospedale è il luogo dove la società si prende cura di te, e quindi tu già nel momento in cui vieni ricoverato entri, come dire, sotto la protezione della tua società che ti vuole curare. Questo è un passaggio molto importante, io credo, no? Da un'epoca in cui ti curava lo stregone, lo sciamano, comunque stavi dentro casa così facevi un po' di preghiere, speravi di guarire, no? Questo è un passo importante per la costruzione della comunità, della società moderna, e forse non abbiamo più riflettuto abbastanza ultimamente su questo aspetto.
Esatto, è proprio tornando al periodo terribile dell'anno scorso in cui eravamo veramente sommersi da tutte queste stregonerie rispetto al virus che si curava con, ma guarda, nemmeno me le ricordo, talmente tante, è proprio quella un'offesa alla mente, no? Cioè, perché secoli di stregonerie per arrivare appunto all'intelligenza del vaccino, che è la cosa più l'invenzione più bella che ci possa essere dell'animo umano, no? Cioè della ricerca scientifica, no? E ragionare anche su questo, ragionare appunto su questi luoghi di dolore, ma anche di ricerca, no? Perché non ci dimentichiamo che noi a Roma abbiamo anche degli istituti di ricerca e cura di eccellenza, come la Fondazione Santa Lucia,
certo,
il primo istituto di ricerca e cura per le malattie neurodegenerative. Cioè abbiamo tante eccellenze qui a Roma che si sono prese cura di noi, ma la città si prende poco cura degli ospedali.
Ecco, questo invece è importante, perché ce ne sono molti che sono rimasti abbandonati, diciamo è ancora viva la vertenza legata al San Giacomo, che è un ospedale,
esatto,
bellissimo al centro di Roma, via del Corso, e tu cerchi di ricostruire un po' questa vicenda che è ancora in corso, perché ci sono delle sentenze, quindi era stata lasciata con l'espressa indicazione che dovesse rimanere sempre un ospedale, e poi sono stati fatti un po' di impicci, no?
Certo, quella vicenda si lega strettamente anche alla certificazione del centro storico, no? Perché è vero che il centro storico ormai è spopolato, ma i fattori che portano alla gentrification e allo spopolamento di un luogo sono anche questi, cioè mi chiudi l'ospedale, cioè voglio dire, non è possibile, quello era l'ospedale del centro storico per di quella parte, no?
Poi certo,
si distacca dall'altra parte del Tevere, d'accordo. Però ecco, o il Forlanini, completamente abbandonato,
certo,
da anni. Ecco.
Certo.
Quindi bisogna tornare a prendersi cura anche noi cittadini di questi luoghi che ci curano, ecco, è quello un po' l'intento del libro.
Certamente, questo è assolutamente fondamentale. Poi, ecco, ricordiamo che alcuni di questi ospedali sono stati costruiti tanti anni fa, quindi raccontano attraverso la loro architettura anche un'epoca. Pensiamo al Celio, al Policlinico, ognuno di essi ha un carattere anche fortemente definito dalla sua architettura, no?
Sì, sì, infatti ad esempio il Forlanini e il San Camillo sorgono appunto in quella parte di Roma, un pochino in collina, diciamo, perché erano gli ospedali per eccellenza per curare la tubercolosi e le malattie respiratorie, no? Quindi erano stati concepiti con larghi cortili, giardini, con un tipo di alberatura particolare, tutto ciò che doveva appunto facilitare la respirazione. Quindi sono veramente delle storie molto interessanti che a volte trascuriamo, perché l'ospedale è purtroppo, diciamo, ci si va solo per alcuni motivi, no? E invece riconnetterlo anche al discorso turistico, del turismo responsabile evidentemente, potrebbe essere un nuovo volano di economia.
Ovviamente non stiamo parlando di fare visite guidate dentro le sale operatorie nel corso delle,
certo,
operazioni, cioè, questo è più che evidente, mi sembra, cara Irene. Beh, questo, ecco, diciamo, è una tappa che si iscrive perfettamente anche nel tuo percorso professionale, perché ricordiamo che tu con la tua associazione Ottavo Colle proponi sempre delle passeggiate che sono la scoperta di luoghi inusuali della nostra città, ed è molto bello veramente scoprire insieme a te dei luoghi che magari ti sono passati davanti agli occhi mille volte ma non ti sei mai interrogato su quale fosse la loro storia. E allo stesso modo questo avviene per gli ospedali. Ecco, ci sono anche delle cose molto gustose nel tuo libro, perché tu, per esempio, per quanto riguarda il bellissimo ospedale Fate Bene Fratelli al centro dell'isola Tiberina, che da sempre è un'isola sacra per il popolo romano, no? È consacrata a Esculapio. Ecco, in questo ospedale, durante l'occupazione nazista, i medici si inventarono il morbo di Kappa. Ci racconti questa bellissima storia?
Sì, infatti è anche questa una cosa a volte nascosta all'interno di questi stabilimenti di cura, no? Pensiamo anche durante la resistenza, scusa l'occupazione, mi viene sempre la resistenza per prima perché per ovvi motivi, pensiamo anche in questi luoghi sono passate persone come ad esempio Adriano Ossicini che si inventò appunto questa malattia, il morbo Kappa, per non far avvicinare i nazisti a una serie di persone lì ricoverate, perché altrimenti sarebbero stati contagiati da questo morbo misterioso. In realtà naturalmente fu un modo per dare loro modo e tempo di nascondersi.
Certo, ricordiamo che l'ospedale Fate Bene Fratelli si trova molto vicino al ghetto di Roma e quindi chiaramente le persone cercavano rifugio e lo trovarono, e questo morbo di Kappa contagiosissimo riuscì effettivamente a ingannare i nazisti. Poi la Kappa era la Kappa di Kesselring, la Kappa di Kappler, certo, che erano appunto i comandanti nazisti di Roma, certo. Non era una lettera scelta così a caso.
Scelta così, infatti anche molto macabro dire simpatico, però insomma la scelta di questa lettera da parte di Ossicini e Borromeo che inventarono questa malattia, insomma.
Certo. Per esempio c'è anche l'altra storia, no, legata all'ospedale Celio, perché proprio dall'ospedale Celio Kappler, che era lì ricoverato, riuscì a fuggire acciambellato dentro una valigia portata dalla moglie. Questa fu una storia che colpì tutta l'Italia, no? E il Celio forse è uno degli ospedali meno conosciuti perché è un ospedale militare, no? E quindi sì, credo sia difficile entrarci, così come uscirne, però vabbè, qualcuno c'è riuscito.
Sì, ma infatti quello che si cercherà col tempo è anche questo, cioè di inserire questi luoghi, alcuni di questi luoghi che vorranno, all'interno di piccole visite guidate, ecco, perché appunto per raccontare anche tutte queste micro storie della nostra storia contemporanea, no? Perché effettivamente è difficile entrare al Celio perché, oddio, nonostante appunto durante la pandemia sono stati fra i primi ad aprire anche ai civili, vabbè, quei giorni terribili di necessità, certo, di posti, sì, letto, no? Quindi sì, insomma, Roma ha anche queste risorse che dobbiamo valorizzare per riflettere insieme su, appunto, riconnetterci alla nostra storia, insomma.
Ecco, una riflessione importante che dovremmo fare forse è proprio quella di considerarli dei patrimoni da non svendere, perché un dibattito importante da non abbandonare è proprio quello, a mio avviso, sulla sanità pubblica, perché la pandemia ha svelato quanto sia pericoloso subappaltare o subordinare solo al profitto l'aspetto sanitario. Si è visto con la Lombardia, con quello che è accaduto in Lombardia. Allora la nostra regione, non voglio essere troppo ottimista, però insomma un po' è riuscita a tenere, con la campagna vaccinale sta andando bene, e quindi adesso non vorrei che esulassimo dal nostro argomento, però è molto importante che con l'arrivo dei fondi del Recovery Fund, Next Generation, eccetera eccetera, non si dimentichi che vanno potenziate le strutture pubbliche, che non vanno appunto svendute oppure spezzettate tenendosi le cose che rendono e dando via le cose che non rendono, perché la logica del profitto non può che portarci a catastrofi come quelle che abbiamo visto.
Ma guarda, assolutamente, io adesso ti sembrerei irrituale, ma mi sento di suggerire un libro, vabbè, nemmeno a confrontarmi, poi non è il mio tema la sanità, io sono un sociologo, l'ultimo libro di Silvio Garattini sul futuro della nostra sistema sanitario, un libro bellissimo in cui lui si spinge a dire che il sistema sanitario nazionale deve diventare addirittura una fondazione, perché non deve avere fini di lucro, quindi insomma ci sono molti ragionamenti appunto da fare, che speriamo che questa pandemia, tutto il suo carico di morte e dolore, magari sia l'inizio di un ripensamento generale.
Sì, cioè bisognerà combattere comunque. Allora faccio una piccola parentesi perché saluto chi sta guardando la nostra diretta in video, cioè Alessandra Bernocco che ci saluta, Alessio Baccarini, ciao Alessio, Antonio Revolo, il nostro amico cileno che ci ricorda che Kapler fuggì a Ferragosto, giusto il 15 agosto, difatti io me lo ricordo benissimo perché chiaramente fu un evento che fece veramente molto 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 scalpore. Cara Irene, allora io direi adesso di fare una pausa musicale con un brano che ho trovato e che ci è sembrato che stesse veramente molto bene con questo discorso. Tu ovviamente rimani con noi perché poi continuiamo la nostra chiacchierata. Questo brano è La ballata di Renzo da Rino Gaetano, e a tra poco con Irene Rinaldi.
Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì. Quell'uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse. Io ero al bar, bevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. La strada molto lunga s'andò al San Camillo. Clinico, ma lo respinsero perché mancava il vice capo. In alto c'era il sole, si disse che Renzo era morto, ma neanche al cimitero.
Ecco, questa canzone di Rino Gaetano che racconta questo pellegrinaggio tra gli ospedali. Poi, tra l'altro, ecco, questo brano è del 71 e purtroppo nel 1981 l'incidente mortale capitò proprio a Rino Gaetano. Però la sorella ha smentito che lui poi nella realtà sia stato rifiutato da alcuni ospedali e quindi la premonizione, diciamo, è stata un po' ridimensionata. Allora, Irene Rinaldi, siamo sempre con te in diretta qui a Radio Città Aperta a raccontare agli ascoltatori di questo tuo nuovo libro veramente molto interessante. Senti, volevo leggere quel pezzettino divertentissimo che parla dell'etimologia di un'espressione molto usata qui a Roma. Hai già capito?
Sì,
lo dico io. Allora, da dove viene l'espressione li mortacci tuo e de tuo nonno in cariola? Perché forse qualcuno di noi se lo sarà chiesto nella sua vita, insomma, avrà pensato, che ne so. Invece i detti hanno tutti un'origine che ha un senso. Allora, viene dal Santo Spirito, perché? Perché ci furono dei lavori per adeguarlo, insomma, ai grandi numeri alla fine del 400, e lungo la corsia si allineavano letti somiglianti a troni, e quando il numero dei ricoverati aumentava per epidemie si aggiungevano letti al centro delle corsie, chiamati cariole, ed è da qui che deriva l'invettiva in dialetto romanesco: li mortacci tu e de tu nonno in cariola, evidenziando la morte dell'avo in cariola, cioè in soprannumero. Cioè, è bellissima questa cosa, Irene.
Sì, no, infatti, guarda, che poi la doppia offesa, perché già...
Hai capito? Perché già solo in romano si possono dire queste cose.
Sì, già c'è la dannazione ai tuoi avi, no? Cioè, i tuoi morti non riposino in...
Che è un insulto che si trova solo in questa città, che non è traducibile, infatti, cioè veramente è meraviglioso.
E poi oltretutto di suo nonno che è dovuto morire per atroci sofferenze.
Il soprannumero, perché manco c'era posto, capito?
Manco c'era posto, no, ovviamente solo noi romani riusciamo a quello. No, in realtà ho sbagliato, pensavo che tu ti riferisse all'altro insulto.
Ah, e diccelo, vai.
Posso dire, tanto stiamo facendo...
Ma
dei
sì,
tutti,
sì,
no?
Sì, sì.
Pensavo che ti riferissi al figlio di Mignotta.
Ah, beh, anche quello viene dal Santo Spirito, no? certo, raccontalo tu questo.
Diciamo, in generale non è legato proprio a un ospedale, no? È legato a filius di madre ignota, cioè
certo.
I figli di madre ignota venivano, diciamo, poggiati su,
sì,
questa rota, no?
Certo,
la rota,
certo,
che stava appunto lì di fronte sempre al fare bene ai fratelli, insomma.
Certo.
E quindi c'è la ruota degli ignoti, no? E infatti lì adesso c'è il Museo della Scarpetta, che è il museo pediatrico.
Certo, certo, la Scarpetta era l'ospedale, sì, dei bambini, sì.
L'ospedale dei bambini, quindi era un modo, e poi le suore lo prendevano e lo accudivano, anche se poi naturalmente questi bambini, no? Avevano un destino quasi già assegnato, appunto il destino già assegnato era essere di madre ignota, quindi a Roma è figlio di, cioè, da Mignotta è madre ignota. Nel libro riporto anche questo, insomma, perché anche per cercare, come ho detto all'inizio, di mettere un po' insieme una scrittura più leggera con tematiche un po' più che ci fanno pensare ad altro, no?
Certo, certo.
Comunque povero, nemmeno al cimitero lo accolgono.
È vero, hai visto?
Sì, no.
Ecco, ma infatti, ma hai mai pensato di scrivere anche un altro libro sui cimiteri di Roma? Perché anche quelli sono pieni di storie, no?
Ma ce ne sono, però, lì, sai, Ludovica.
Ce ne sono già.
Ce ne sono, e sono infatti, diciamo, storici dell'arte, da comunque, sì,
certo,
sono luoghi,
certo,
interessantissimi.
Beh, poi ricordiamo che tu, per esempio, hai organizzato spesso delle bellissime passeggiate al cimitero acattolico di Roma, che forse non,
sì,
tutti conoscono, è all'ombra della piramide, un cimitero dove,
sì,
sono sepolti dei grandissimi poeti, ma anche Gramsci, per dirne uno, insomma, quindi un luogo davvero bellissimo. Tu hai fatto delle visite tematiche leggendo i poeti,
sì,
beat.
Sì, infatti, speriamo di poterlo riaprire presto, anche quello ancora è chiuso, ma insomma piano piano ci auguriamo che tutto riprenda,
certo,
e che si restituisca, insomma, un po' di leggerezza pure, dai.
Certo, certo. Allora, io vorrei dire ai nostri ascoltatori, ma dove si trova questo libro? Perché siccome te l'hanno fatta questa domanda, rispondi un po' tu. Questo bellissimo libro di Tab Edizioni, dove si trova?
Sì, vabbè, allora, diciamo se si trova nelle librerie ordinandolo, hanno dei tempi di un paio di settimane per
certo,
la stampa, o presso la casa editrice stessa, o presso le solite librerie, non facciamo il nome, insomma, online, che
certo,
ci sono, insomma.
Certo,
però,
certo.
Ecco, anche la Tab, se si ordina la Tab stessa, che è una casa editrice veramente in cui mi sono trovata molto bene, molto seri, devo dire, i tempi sono abbastanza brevi, voglio dire, penso una settimana. E se no si ordina dalle principali librerie e si ha, insomma.
Benissimo, benissimo, benissimo. Torniamo un attimo, prima di salutarci, perché purtroppo siamo già alle 13:30, il tempo è tiranno come sempre, qui incombe la sanificazione, tanto per rimanere in tema, insomma, perché noi dobbiamo pulire tutto prima dell'avvicendarsi dello speaker successivo, che quest'oggi sarà Vanessa Nex con il suo Next Generation. Allora, Irene, comunque la tua attività di sociologa urbana e di guida in queste bellissime passeggiate sta continuando, perché le passeggiate all'aperto si possono fare con tutte le precauzioni del caso, e quindi questo weekend io so che ci sono delle bellissime passeggiate, raccontacele un po'.
Sì, noi non ci siamo appunto per fortuna mai fermati, perché facciamo attività all'aperto. Domani, che è sabato, andremo a Testaccio con un percorso sulle grandi donne che lo hanno attraversato, ovvero Maria Montessori, che qui ha fondato le case dei bambini, e Elsa Morante, che sappiamo bene ha vissuto qui, ha ambientato parte della storia qui, e la grande, che è Bella Ferri, che ci è proprio nata. E invece domenica abbiamo un doppio appuntamento, la nostra storica passeggiata al Manzione sulle orme di Don Sardelli, con un ospite d'eccezione che è Carlo Stasolla, e presentando il suo ultimo libro, La razza zingara. Lui è presidente dell'associazione 21 luglio e da sempre si occupa di Rom, nomadi. È un libro molto bello che ripercorre tutta quanta la storia delle ultime amministrazioni rispetto alla gestione, passatemi il termine, della situazione
certo.
di queste persone. E il pomeriggio di domenica faremo il nostro annuale omaggio che si fa in tutto il mondo, in 100 paesi, nella giornata, nel compleanno di Jane Jacobs, che è stata una grandissima urbanista. Insomma, sarebbe molto lunga la storia, comunque
certo.
Insomma, tu la sai bene perché abbiamo fatto parecchie cose a New York insieme, e quindi abbiamo questi tripli appuntamenti questo weekend. È tutto sul nostro sito web.
Ecco, perfetto, mi hai preceduto. Quindi il sito web dove andare a vedere tutte queste attività qual è?
ottavocolle.com.
Benissimo, perfetto. Allora, Irene, noi ti ringraziamo veramente di cuore, invitiamo tutti a procurarsi e a leggere questo bellissimo libro che ci appunto dà una luce veramente nuova a questi luoghi importanti della nostra città. Grazie ancora, Irene, e a presto qui a Radio Città Aperta.
Grazie, grazie a te e a tutti quanti, grazie mille, a presto.
Insomma, è sempre interessante parlare di queste cose con Irene. Adesso di nuovo St. James Infirmary, però nella versione più conosciuta forse di Louis Armstrong. Eccolo qua.
St. James Infirmary, saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can search this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. I'm bragging. When I die, bury me in straight lace shoes and a box back suit, double breasted. Put a $20 gold piece on my watch chain. Yeah, so the boys will know that I died standing pat.
Bellissima, bellissima anche questa versione di Louis Armstrong, Satchmo, dall'album Satchmo Plays King Oliver. Vabbè, è uno dei brani più celebri che lui abbia interpretato. E naturalmente, quando si parla di cose interessanti, il tempo vola, si dice sempre così. E il mio tempo a disposizione per questa settimana è finito. Io ringrazio ancora Edo Da Capo, il nostro primo ospite che ci ha presentato tutti i musei che non abbiamo visto, il suo nuovo singolo uscito per Artist First proprio da poco. E ringrazio di cuore la nostra seconda ospite, una cara amica di Radio Città Aperta, Irene Rinaldi, che ci ha presentato il suo libro Memoria e Futuro dei Luoghi della Salute in Città, edito da Tab Edizioni. Vi ricordo che troverete tutti i podcast, anche quelli delle puntate precedenti, sul nostro sito www.radiocittaperta.it. Li trovate anche su Spotify, una cosa che non dico spesso, ma in realtà è così. Se avete Spotify, fate una ricerca per Valori in Corso e ci trovate tante delle nostre puntate, che vi faranno compagnia ovviamente fino alla prossima diretta, venerdì prossimo, sempre alle 12 in punto, sempre qui a Radio Città Aperta. Io vi saluto con un brano che è sempre in tema, diciamo, perché abbiamo parlato del Santa Maria della Pietà, degli ospedali dedicati alle malattie psichiche. E allora ci ascoltiamo questo brano di David Bowie che si chiama All the Madmen. Eccolo qui per voi, io vi do appuntamento la prossima settimana. Grazie a tutti, ciao ciao.
They send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town where the thin men stalk the streets while the signs stay underground. Day after day they tell me I can go, they tell me I can blow to the far side of town where it's pointless to be high, 'cause it's such a long way down. So I tell them that I can fly, I will scream, I will break my arm, I will do me harm. Here I stand, foot in hand, talking to my wall. I'm not quite right at all, am I? Don't set me free, I'm as heavy as can be, just my livery of man be, and my
Where can the horizon lie when a nation hides its organic mines in a cellar, dark and grim? They must be very dim.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.